Il racconto di Odisseo, Circe, da Odissea, libro decimo, versi 210-243, 308-347, 375-405, 449-468. Dopo essere scampato al ciclope, Odisseo con i suoi compagni approda nell'isola di Eolo, re dei venti, per ottenere aiuto. Dopo una sosta di un mese, essi ripartono, avendo ricevuto in dono dal dio un otre che contiene i venti che possono ostacolare il loro ritorno a Itaca. Durante la navigazione, quando sono ormai in vista della patria, i compagni di Ulisse, pensando che dentro l'otre ci sia dell'oro, lo aprono e scatenano così una tempesta che li riporta nell'isola Eolia. Eolo, però, questa volta si rifiuta di aiutarli e li scaccia malamente. Giungono così presso i Lestrigoni, i giganti cannibali, che attaccano Odisseo e i suoi compagni. Fuggito con l'unica nave superstite, l'eroe approda nell'isola Eea, dove vive la maga Circe, figlia del sole. Trascorsi 3 giorni, Ulisse decide di inviare una spedizione guidata dal fidato Euriloco all'interno dell'isola per esplorarla. Qui però qualcosa di strano si presenta agli occhi dei marinai. Trovarono in una vallata la dimora di Circe, ben costruita con pietre levigate, in luogo eminente. Intorno ad essa c'erano lupi montani e leoni che lei aveva stregato, dando loro maligne pozioni. E quelli non balzarono contro gli uomini, ma si rizzarono con le lunghe code molcendoli intorno. Come scodinzolano i cani intorno al padrone che torna da un banchetto e sempre porta prelibate pietanze che essi gustano in cuore, così attorno a loro scodinzolavano lupi dalle forti unghie e leoni. Sbigottirono essi quando videro le fiere tremende. Si fermarono alle porte della dea dai riccioli belli. Udivano Circe che con bella voce all'interno cantava, impegnata in una tela grande immortale, come sono i lavori delle dee, delicati e belli e splendidi. E ad essi cominciò a parlare Polite, condottiero di uomini, che dei compagni era a me il più caro e il più stimato. «Amici, qui all'interno qualcuna impegnata in una grande tela canta un bel canto, e tutto il suolo vibra e ne risuona, forse una dea o forse una donna. Su, presto, gridiamo!» Così disse, ed essi gridando la chiamarono. E quella subito uscì e aprì le porte splendenti e li invitò. Essi, stolti, tutti insieme la seguirono. Euriloco, invece, rimase indietro, sospettò l'inganno. Ella li condusse dentro, li fece sedere su sedie e seggi, e per essi formaggio e farina e giallognolo miele mescolò con vino di Pramno. E nell'impasto aggiunse veleni funesti perché del tutto scordassero la patria terra. Ma quando a loro lo diede ed essi bevvero, allora subito li percosse con la sua verga e li rinchiuse nel porcile. Ed essi di porci avevano e testa e voce e peli e tutto il corpo, ma la mente era intatta, come prima. Così quelli piangenti furono rinchiusi, e a loro Circe buttò ghiande di leccio e di quercia e corniolo, quali sempre mangiano i porci che dormono per terra. Euriloco corre da Odisseo per riferire quello che è accaduto. L'eroe, da solo, si reca al palazzo della maga nel tentativo di liberare i suoi uomini. Durante il cammino incontra Hermes che lo mette in guardia dagli incantesimi di Circe e gli offre un'erba magica grazie alla quale sarà immune dalle pozioni della maga. Il dio gli dice anche che dovrà costringere Circe a giurare secondo una formula sacra così da renderla inoffensiva. Io alla casa di Circe andai e mentre camminavo il mio cuore era molto agitato. Mi fermai alle porte della dea dai riccioli belli e lì stando gridai. La dea udì la mia voce. Uscì subito e aprì le porte splendenti. Mi invitò ad entrare ed io la seguii afflitto nel cuore. Entrati mi fece sedere su un seggio con borchie d'argento, bello e ben lavorato. Sotto c'era lo sgabello per i piedi. In una coppa d'oro mi preparò la mistura perché la bevessi e vi infuse un veleno, cose cattive meditando nel suo animo. Me la diede. Io bevvi, ma non riuscii ad ammaliarmi. Allora mi colpì col bastone, mi chiamò per nome e mi disse «Su, ora va nel porcile, sdraiati con gli altri compagni». Così disse, e io, tratta da lungo il fianco la spada affilata, mi avventai contro Circe come se intendessi ucciderla. E lei con alto grido si divincolò e mi prese le ginocchia e piangendo mi disse parole alate. «Chi sei? Da dove vieni? Dov'è la tua città e i tuoi genitori? Stupore mi tiene che bevuto il veleno non subisti malia. No, nessun altro uomo che li abbia bevuti ha mai retto a questi veleni, non appena oltrepassino la chiostra dei denti. Tu nel petto hai in mente che Amalia resiste. Oh sì, tu, certo tu sei Ulisse molto versatile, che a me sempre larghei fonte dall'aureo bastone e mi diceva che qui sarebbe arrivato da Troia con la sua nera rapida nave. Ma su, rimetti la spada nel fodero, e tu ed io insieme saliamo sul nostro letto, uniamoci in amplesso di amore e il sospetto sia assente nei nostri rapporti. Così disse, ed io a lei rispondendo rivolsi il discorso. Oh Circe, come puoi chiedermi di essere gentile con te e nella tua casa dei miei compagni hai fatto maiali e a me stesso, qui trattenendomi con perfidia, chiedi che venga nel talamo e salga sul tuo letto, affinché, denudatomi, tu mi renda inetto e impotente. Ma io non vorrò a nessun costo salire sul tuo letto, se tu non ti adatti, o Dea, a giurarmi il grande giuramento che tu non escogiterai contro di me altra triste ventura. Così dissi, e subito lei giurò, come io avevo chiesto. E dopo che ebbe giurato e completato il giuramento, allora io salii sul bellissimo letto di Circe. Mentre alcune ancelle allestiscono la tavola per il pasto, una prepara il bagno per Odisseo, che poi veste con un bel mantello e una tunica e fa sedere davanti ai cibi imbanditi. Ma l'eroe non ha voglia di mangiare, pensa ai suoi compagni. Circe, come vide che seduto sul cibo le mani non protendevo e avevo invece tremendo dolore, mi si fece vicina e mi disse alate parole. «Perché mai così, Ulisse, te ne stai seduto come un muto?» mangiandoti il cuore e cibo non tocchi né bevanda. Forse qualche altro inganno sospetti. Ma nulla tu devi temere, ormai ho giurato il grande giuramento. Così disse, ed io a lei di rincontro risposi. O Circe, e quale uomo che si è assennato tollererebbe di saziarsi di cibo e di bevanda prima di liberare i compagni e di vederseli davanti? Ma se davvero mi inviti, benevola, a bere e a mangiare, lasciali liberi. E io me li veda davanti, i fidati compagni. Così dissi, e Circe era già uscita dalla sala, con in mano la verga, e aprì le porte del porcile e fuori li spinse, simili a grassi porci di 9 anni. Essi davanti a lei si disposero e quella, in mezzo a loro passando con altra pozione, uno alla volta li unse. Dalle loro membra cadevano le setole create dal veleno funesto, che a loro aveva dato Circe sovrana. E subito ridivennero uomini e più giovani di prima, e molto più belli e più grandi a vedersi. Mi riconobbero e ciascuno mi fu tra le braccia. E in tutti subentrò dolcezza di pianto, e intorno ne echeggiava la casa in modo impressionante. La dea, lei stessa, ne aveva pietà. E standomi accanto, disse la dea divina fra le dee, «Laerziade, prole di Zeus, Ulisse dalle molte astuzie». Va ora alla rapida nave e alla riva del mare. Per prima cosa, tirate anzitutto in secco la nave e portate nelle grotte il carico e tutte le attrezzature. Ma tu torna indietro e conduci con te i fidati compagni. Odisseo raggiunge Euriloco e gli altri compagni rimasti a guardia della nave. Come la dea gli ha detto di fare, con il loro aiuto tira in secco la nave, quindi li conduce alla dimora di Circe. Intanto gli altri compagni Circe nella sua casa li lavò con cura e li unse con abbondante olio. E addosso mise loro un villoso mantello e la tunica. E tutti li ritrovammo in casa in un lauto banchetto. Quando gli uni a fronte degli altri si videro e si riconobbero, dolorosamente piangevano. E intorno ne echeggiava la casa. E standomi accanto disse la divina fra le dee. «O Laerziade divino, Ulisse dalle molte astuzie. Ora non destate più florido pianto. So anch'io quanti dolori avete sofferto sul mare pescoso e quanti mali vi inflissero in terra uomini ostili. Ma su, cibo mangiate e vino bevete finché non abbiate ripreso coraggio nel petto, tale qual era nel primo momento che la terra patria lasciaste di Itaca rocciosa. Ora siete sfiniti e demoralizzati, sempre avendo in mente l'errabondare penoso. Né avete mai l'animo nella gioia, perché davvero moltissimo avete sofferto. Così disse, e il nostro animo intrepido ne fu convinto. e tutti i giorni fino al compimento dell'anno stavamo a banchetto con abbondanza di carni e dolcezza di vino.